Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati a tutti voi sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, buona e santa giornata, sì.
Bene, intanto facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Marco, vero? È il nome che portano Marco. E va bene. Allora, iniziamo subito. Ecco, proprio oggi diciamo che la nazione festeggia, cos'è, la festa della liberazione.
Sì, quale
Beh, io mi
liberazione?
domando, la
Quale
liberazione,
liberazione?
no, dico la liberazione da chi? Da cosa? Forse è vero, ma come si fa a festeggiare una liberazione che siamo schiavi praticamente? Però non siamo liberi, cioè è la verità che ci fa liberi, le menzogne ci rendono schiavi della menzogna. Comunque ci vuole la riparazione. Ora noi facciamo la nostra consueto atto di riparazione, ci mettiamo se possibile in ginocchio verso il campanile della nostra parrocchia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e
ti
ti amo.
amo,
E ti domando
ti chiedo
perdono per
perdono
tutti quelli che non
per chi non
credono, non
crede, non
adorano,
adora,
non
non crede
sperano e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito Santo,
adoro
io vi adoro profondamente.
profondamente.
Vi offro il
Vi offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue, anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente nella
presente
chiesa, nel tabernacolo della nostra parrocchia e nei tabernacoli di tutto il mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale, che la comunione spirituale è un atto di amore per cui il Signore proprio ha sete di amore e ha una sete che praticamente è arso. Ecco, tanti parlano d'amore, ma non danno l'amore che vuole Lui. Chi mi ama osserva la mia parola. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni
Sopra ogni
cosa e ti
cosa,
desidero nell'anima mia, poiché ora non
ora non
posso
posso
riceverti
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio
nel mio
cuore.
cuore.
Come già venuto, io ti
Ti
abbraccio,
abbraccio,
ti
ti
ringrazio e tutto
ringrazio,
unisco a
tutto
te. Oh
unisco
mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ebbene, mi viene il fiatone, sai, Anna, a pensare a certe cose. Dico, ma tu pensa, no? Praticamente hanno tolto le tante feste religiose per fare le feste della menzogna, no? Ma tu pensa, cioè, siamo stati liberati da certe zampe e siamo finiti diciamo, in altre zampe. Praticamente non siamo liberi, non siamo liberi. Qui vengono imposte leggi che noi non vogliamo. Ci pensa, cioè, a quel tempo se la prendevano con Hitler. Adesso dobbiamo prendercela con Bruxelles perché ci comanda, dobbiamo, altrimenti le sanzioni, se non facciamo passare le leggi anticristo. Pensa che liberazione, ma che vergogna, ma che vergogna, ma quando è che gli italiani impareranno l'arte della vergogna? Così almeno, mamma mia, poveri noi, poveri noi. E va bene, allora. Anna, dunque stasera abbiamo la tavola rotonda, poi la tavola rotonda e parleremo della vera Pasqua di risurrezione, cioè Pasqua o risurrezione uguale a conversione, perché se non c'è conversione non c'è neanche risurrezione. E allora sarà un argomento molto interessante, per cui questa sera alle 21, appuntamento Radio Buon Consiglio. E vedremo un po', ecco, sta Radio Buon Consiglio cerca veramente di renderci liberi dal pensiero che sta galoppando di questi tempi, però pensiero che è l'antiverità praticamente, è il contrario, ci vogliono dar da intendere delle cose che non sono vere. E vediamo un po', allora oggi è San Marco evangelista, ecco, questo San Marco è rappresentato con il leone, vero? Il leone di San Marco. Dobbiamo pregare San Marco? Ecco, che sto leone si mangiasse un po' di eretici, perché se ha fame non si mangi i cattolici veri, ma si mangiasse un po' di eretici, visto che deve mangiare anche lui, noi gli offriamo, a meno che il leone dica no, io quel tipo è velenoso, non riesco mica a mangiarlo, mi è indigesto, quindi non sono disponibile. Allora, vediamo un po'. Abbiamo andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Oggi sapete cosa ci dicono? Che non bisogna andare in giro a portare, perché siamo tutti salvi, che tutte le religioni sono buone. Non è vero, non è vero e non è vero. È falso, è ingannevole, non crediamo alle cose sbagliate. Andate, Gesù Cristo l'ha detto, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, tutti. Anche se rischiate qualcuno che vi ammazzi, come è successo a tutti i martiri che sono andati per portare, ma con il loro sangue, poi quel sangue ha dato frutti meravigliosi, e abbiamo i santi in tutte le nazioni del mondo, proprio perché ci sono stati anche i martiri che sono andati a morire per Gesù Cristo. Gesù Cristo è morto per noi, per cui Gesù Cristo, diciamo, è una specie di missionario, un evangelizzatore che è venuto a salvarci, l'abbiamo ammazzato. Coloro che vogliono portare Gesù rischiano, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, cioè le pecore davanti ai lupi fanno una brutta fine sempre, no? Però diciamo che se capita a noi la stessa sorte di Gesù Cristo, non siamo neanche degni di morire per amor suo, non siamo neanche degni. Allora, vediamo un po', Anna, ci sarebbero tante cose da dire, no, veramente, ma io non lo so, vediamo un po'.
Andiamo allora con la prima lettura,
sì.
San Pietro si rivolge a tutti i cristiani dispersi nei diversi luoghi della terra e li esorta alla vera umiltà, affidandosi completamente al Signore affinché possa assisterli nelle tribolazioni. Questo abbandono in Dio, però, non deve essere disgiunto da una vigilanza continua. Le tentazioni, infatti, sorprendono facilmente chi è negligente e disattento. La sofferenza, poi, è comune a quanti credono in Gesù, perché ai servi è riservata la stessa sorte del Maestro. Ma egli, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi conformerà, vi rafforzerà. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, carissimi, rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi conformerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente, per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo.
Vengono le lacrime agli occhi, no? A pensare, cioè, San Pietro, vero, questo rozzo pescatore impulsivo, vero, che il Signore si serve di quelli che il mondo non valuta, non considera perché valgono poco, cioè, e rivela queste cose non ai sapienti, agli intelligenti, ma agli umili. Difatti la lettera inizia così: carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Allora, il superbo chi è? Intanto dobbiamo vedere chi è il superbo, perché dice, ma il superbo è uno che non saluta nessuno. No, questo non è vero. Addirittura c'è il comando, dice, andate in giro per le strade e non salutate nessuno. È vero, ma non è quella l'umiltà, non è quella la superbia. Superbia è pensare che quel che penso io è, diciamo, più corretto di quello che mi propone Dio. Per cui, secondo me, noi diciamo, secondo me non c'è niente di male. Ho capito. Per cui tu dici al Signore che deve venire a scuola da te, perché tu hai una mente e un'intelligenza e un amore superiore a Dio, e qui secondo te quello che tu pensi è diverso da quello che pensa il Signore, ma diciamo ti sembra più giusto quello che pensi tu che quello che pensa Lui, per cui ti fai come Dio. Ecco, ecco qua il superbo. Lucifero, come è diventato ad essere Lucifero? Non ha voluto stare al posto suo, e siccome non digeriva, vero, di dover venerare la madre di Dio come madre di Dio e come regina degli angeli, dice, io soggetto a una donna che è di natura inferiore a me, mai. Bene, avete visto che intelligente è il superbo? È all'inferno e ci starà per tutta l'eternità. Per cui stiamo attenti ad essere superbi, perché non è uno che è altezzoso e guarda la gente dall'alto in basso. No, non è quello il superbo. Tanto se tu non obbedisci a Dio, sei un superbo, un ribelle, un presuntuoso, diciamo che ne hai già abbastanza di zavorra per precipitare nel profondo. Superbo è uno che dà più importanza alle cose di quaggiù che alle cose di lassù, visto che il Signore ci ha detto cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, e tu invece guardi le cose di quaggiù e le cose di lassù non ti interessano. E ieri ho letto praticamente che i cristiani che vanno a messa sono calati sensibilmente, qui non c'è Papa che tenga. Noi siamo dei castigati, la Chiesa è castigata perché non ha obbedito a Dio che ha mandato la Madonna e ha detto quello che bisognava fare per non finire in queste condizioni e quelle che vedremo poi. Sì, alla fine, poi il mio cuore immacolato trionferà, il cuore della madre della Chiesa trionferà, ma infine però, adesso siccome vogliamo far da soli di testa nostra, ne inventiamo una al giorno, pensiamo che al Signore sia gradito quello che passa per la testa nostra, quello che dicono i potenti di questo mondo, eccetera, eccetera, Il Signore dice, bene, voi non obbedite a quello che vi ho chiesto io, bene, vedrete dove andate a finire. Guardate Lucifero che fine ha fatto. Guardate Adamo ed Eva, vostri progenitori, che fine hanno fatto. Sono stati buttati fuori dal paradiso terrestre, no? Ecco. Allora, noi dobbiamo pensare alle cose di lassù. Siamo altro che liberazione, siamo schiavi di questo mondo, siamo controllati da tutti, con tutti questi mezzi di comunicazione. Devi stare attento come fai a parlare, perché sei controllato su tutto quello che dici, su tutto quello che pensi. Ecco, se hai da, non so, se fai degli spostamenti, cioè vai in banca e fai qualcosa che secondo le norme tu non puoi, no, che ne so io, prelevare più di tanto, perché sei controllato, perché cosa ne fai dei soldi che prelevi, praticamente. Ma però abbiamo la liberazione, abbiamo la festa della liberazione, ma fatemi un piacere, ma che vuoi fare la festa della vergogna? Vorrei che si facesse magari dopo il trionfo del cuore immacolato. Pensate un po', l'Italia festeggia la festa della vergogna, ma che meraviglia, quella sarebbe umiltà, sarebbe umiltà. Allora, avete la stessa umiltà gli uni verso gli altri. Allora state attenti, no? Mi giungono, cioè arrivano delle telefonate, dei messaggi, dei mail, delle cose, cioè, sono pieno di, mamma mia. Allora cosa succede? Famiglie dove, diciamo, si tende alle cose di lassù. Ora, magari c'è la moglie che è molto in gamba di per sé, una che si dà da fare anche per adunare le persone, per farle pregare, per fare adorazione, eccetera, eccetera. È tranquillo che il marito comincerà a ruggire, comincerà a lamentarsi, comincerà a criticare, comincerà, ecco, per cui sofferenze, perché voglio fare il bene, mio marito fa storie. Ormai sapete, io con la mia età, sapete quante cose ho sentito fino ad oggi, per cui ho una certa esperienza, no? C'è una moglie che fa il capogruppo di preghiera, bene, il marito non va più a messa. Prima ci andava, da quando è diventata non vuol più andare a messa. Allora, poi c'è un marito che si dà da fare per organizzare gruppi, eccetera, eccetera, e allora c'è la moglie che comincia a creare problemi. Allora, ma la spiegazione, adesso ve lo dico così, magari se c'è qualcun altro che si ritrovi in queste condizioni, capirà il motivo per cui accadono tutte queste cose. Allora, vedete, il motore è veramente, diciamo, un meccanismo che ci consente di muoverci. Oggigiorno, con i motori che ci sono, quanti cavalli, anche qualche asino magari, ma insomma, la maggior parte sono cavalli, vero? Ripresa massima, da 0 a 100 in quanti secondi, non lo so. Allora praticamente il motore è importante, perché senza il motore tu non vai da nessuna parte. Però se tu monti il motore su una macchina e ti dimentichi di metterci i freni, tu quel motore lì farà una brutta fine, no? Ma anche l'autista di quel motore, di quella macchina, farà una brutta fine, perché senza freni il motore è pericoloso. E allora il Signore, che diciamo è un ingegnere meccanico meglio di noi, cosa fa? Se c'è uno dei due che fa da motore, il Signore, diciamo, provvede subito a munire questa macchina, questa trazione, vero? Ecco, questo motore, di freni. O cosa succede? La moglie corre, il marito frena. Il marito corre, la moglie frena, perché serve, ma anche per mantenersi nella santa umiltà. Ecco, per cui dice, beh, insomma, anche io ho questi freni, io per grazia di Dio, non so come mai, spero di non schiantarmi, perché invece c'ho una moglie che no, no, prega perché io mi dia da fare e che non ci teniamo tutto il bene che abbiamo ricevuto da Padre Pio, dice, dobbiamo donarlo agli altri perché gratuitamente l'abbiamo ricevuto e gratuitamente lo devo dare, perché è una macchina un po' strana, la macchina mia, ecco. Però generalmente, forse perché bisogna che uno non monti in superbia quando comincia a fare, e allora si sente importante, e allora chiaramente sono i freni. Ma dicevo, ma mio marito mi strapazza, vero, mi umilia, eccetera, eccetera, mi fa il muso. Bene. Allora ho detto, stai attenta, devi leggere la Sacra Scrittura. San Paolo dice così, il Signore, perché non montassi in superbia, per cui San Paolo era San Paolo, no? Perché non montassi in superbia, mi ha piantato una spina nella carne. Primo punto. E poi, praticamente, un messo di Satana mi schiaffeggia 3 volte al giorno. Allora, il Signore dice, sta attento Paolo, sta buono, beccate questa, che figura, guarda te, con tutte le tue belle predicazioni, poi c'è le spine nella carne. E poi con tutte le tue belle predicazioni un messo di Satana ti schiaffeggia ogni giorno, mamma mia, perché non montassi in superbia? Ma lui l'ha capita sa storia e dice, Signore, ti ringrazio perché io sarei un buon motore e tu mi hai fatto come buon motore, però mi hai messo anche i freni, per cui tu sia benedetto in eterno. Pensate un po' che cos'è l'umiltà, perché si fa presto a dire cos'è l'umiltà. L'umiltà è quando uno dice che tu sei un cretino e tu sai che cosa gli devi dire? Guarda, ti ringrazio che me l'hai ricordato, perché io così facilmente me lo dimentico e lo sono veramente, per cui tu sei un mio benefattore. Io dirò un'Ave Maria per te ogni volta che mi dirai che sono un cretino. Va bene? Ecco, l'umile lo ammette, dice, io se non fossi cretino sarei santo, invece sono un cretino perché non lo sono ancora. Allora, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri. Se ti maltrattano, sono tuoi benefattori, ma stai attento. Tu che ti lamenti dei maltrattamenti, ma tu lo sai in purgatorio che razza di maltrattamenti ti aspetteranno? Pigliati questi di qua, che sono fatti con il guanto, diciamo, le botte che pigli qua, c'hanno un guanto di velluto, voglio dire, ma quelle che prendi di là sono botte solenni, perché te le meriti tutte, non hai neanche voluto accettare le botte di qua. Padre Pio, praticamente, di botte ne ha prese una montagna, ma sapete perché ne ha prese una montagna di botte? Perché il Signore l'ha rivestito di così grandi doni, l'ha crocifisso insieme a lui, l'ha fatto sacerdote, gli ha fatto un mare di doni, Padre Pio, pieno di doni, botte da orbi. Ma tu vuoi fare il bene senza botte da orbi? Il nostro fondatore, cari miei, è il quarto pastorello di Fatima, secondo me. Ecco, quante botte sta prendendo. Ma per forza, perché bisogna offrire. No, se non offri, che cosa fai? La Madonna, cosa va a dire ai 3 pastorelli di Fatima? Volete voi offrirvi in spirito di sottomissione? Ed accettare, accogliere tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare, tutte le sofferenze, dice, avrete molto da patire, ma la grazia vi sosterrà. Quante sofferenze hanno patito questi pastorelli, quante ne hanno sofferte, ma per salvare le anime, cioè tu devi credere in mezzo alle persecuzioni, devi avere fede in Gesù Cristo e non cedere, perché devi credere anche per quelli che non credono. Se tu non, la tua fede non è provata, sono aria fritta le tue preghiere, credo, adoro, spero e ti amo, perché sono tutte balle, no? Devi essere provato nell'amore, nella speranza, nell'adorazione, nella fede, e allora botte da orbi, resisto, offro. E praticamente cosa succede? Offrendo e soffrendo, salvo quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. umiltà ci sarebbe da parlare, sapete. Voi pensate, per esempio, che la curiosità, sapete la curiosità, state attenti, la curiosità, che volete sempre sapere gli affari di Tizio, Caio, Sempronia, la curiosità è il primo grado di superbia, tanto per dirvene una, ecco, ma poi non vi dico tutto il resto, sono 10-12 gradi di superbia. Allora, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi. Allora tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Tu grazia non ne prendi, perché l'acqua, che è, diciamo, l'acqua rappresenta la grazia, no? O la grazia è rappresentata dall'acqua. L'acqua scorre verso il basso. Se tu stai basso, sei umile, senti il più miserabile di tutti, l'acqua scorre verso di te perché stai basso. Come ti senti di essere, ma io faccio, io credo, io, tu ti alzi e diventi una montagna, l'acqua scorre verso il basso e tu resti senza niente. Allora, resista ai superbi, ma fa grazia agli umili, e sono quelli. Per cui, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di voi ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. State tranquilli, credete. Allora, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché vi esalti al tempo opportuno. Vedete, il verme, secondo voi, può cadere un verme? Cioè, può rompersi una gamba il verme, no? Perché manco ce l'ha. Il verme non può cadere perché striscia per terra, anzi, addirittura va sottoterra. Per cui, diciamo, è l'esempio dell'umile. E la gente ci passa sopra, no? Perché se i vermi sono sottoterra, tu ci cammini sopra e loro stanno là sotto praticamente, no? Ora, un verme non può cadere. E anche il nemico non lo può tentare, perché, diciamo, il nemico ti può combattere su tutto, ma l'umiltà, lui siccome non ce l'ha, è l'unica arma che a lui manca, e con quell'arma tu lo fai impazzire, perché lui che si sente come Dio poi si accorge che un umile verme lo svergogna. E gli dice: guarda, tu con tutte le tue potenze, no, io con l'umiltà ti faccio fuori. Va bene? Per cui bisogna essere umili, umili, umili. E invece, cari miei, noi ci facciamo per far carriera, per essere importanti, per essere, lasciamo perdere. Siate sobri, cercate di non bere troppo vino, troppa birra, troppi aperitivi e troppi digestivi. Ma siete sobri in tutto, anche nel vestire, cioè, cercate di mostrare che pensate alle cose di lassù. Vegliate vuol dire stai attento, stai sveglio, perché non dormire, perché il nemico quando dormi, vero, diciamo, quando tu non vegli, lui ti strapaccia. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Ma sai quanti sbranati ci sono? Non sono imbranati, sono sbranati in Italia, anche tanti cristiani che sono battezzati e poi sono imbranati, sono sbranati dal leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. Allora, saldi nella fede, quale fede? Quella dei nostri padri, perché se vengono qua a raccontarmi le storie, gli dico: senti, ci sentiremo un'altra volta. Io sono cresciuto con questa fede e siccome sono arrivato fin qua non me la cambia nessuno. Allora, resistetevi saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Allora, sapendo, dovrei soffrire per mantenere viva la fede, però diciamo che tu, credendo anche in mezzo alle persecuzioni, diciamo che offri questa sofferenza per chi? Per coloro che hanno perso la fede, per cui è tutta roba buona. Il Signore permette che tu sia provato nella fede per aiutare quelli che l'hanno persa. e il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, ed è un poco sofferto, ma sapete, noi qua sulla terra, davanti all'eternità, forse ci staremo un minuto, sarà. Cioè, l'eternità davanti all'età di uno che ha 100 anni, non so se è un minuto. Qui la nostra sofferenza dura un istante. E anche poca. E se penso che per un po' di sofferenza mi guadagno il paradiso eterno, ma veramente ho sofferto poco per ottenere un grande dono così grande. Cioè, non è proporzionabile, non è proporzionato, ecco, la sofferenza con la gloria, la sofferenza con il godimento eterno. Ma cosa vai cercando? Ma pensa alle cose di lassù, fai i conti con le cose vere, non con le bugie di questo mondo. C'hai le rughe, e ti entrale, ma che discorsi, no? Almeno si vede che sei una persona matura, né? Si vede che hai vissuto fino ad oggi. E no, bisogna fare il lifting, perché sennò sembro vecchio. No, più che vecchio sei scemo, no? Perché se il Signore ti ha messo le rughe, te le tieni perché servono anche quelle. Penso un po' alle tartarughe, poi sono piene. Allora, vi conformerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. È Dio, il nostro Dio, ed è quello lì che il Signore è venuto a farsi conoscere. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi ad attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Per cui non vi fate, cioè la saldatura, se si rompe non sei più saldato. E quelli che vogliono rompere le saldature, ditegli vada retro Satana, va bene, io voglio restare saldo dove sono stato saldato e voglio restare saldato dove sono stato saldato fino adesso. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia, mamma mia. Oggi noi abbiamo la Babele, ma confusione di idee, predominio di ladri, anche di verità e anche di soldi. Allora, in essa state saldi, vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno, pace a voi che siete in Cristo. Allora stiamo attenti con questi baci, perché voi sapete qual è il bacio d'amore fraterno? Non è quello che ci stiamo dando quando ci incontriamo, baci e abbracci, no, quelli sono bacini e bacilli, sia fisici che spirituali. Attenzione, il bacio d'amore fraterno, sapete qual è? Dovremmo baciare il prossimo sulla fronte, dove risiede l'anima, dove il bacio dato allo Spirito Santo che abita in noi, capite? Per cui bisogna stare là, bacio sulla fronte. Siccome se uno bacia sulla fronte pensa che siamo diventati matti perché abbiamo perso anche la fede, ma allora sapete cosa sto facendo adesso? Io quando incontro le Signore e si apprestano all'abbraccio, gli blocco la mano, gli bacio le dita che contano le Ave Marie, dico queste bacio le dita che contano le Ave Marie, il resto non mi interessa. Ecco, così rimangono un po', dice, ma che novità è questa? È una novità bella, perché poi una signora, diciamo che gli baci le mani, diciamo che anche è contenta alla fine, no? Infatti qualcuno, anzi più di una, mi ha ringraziato, ma che bello Claudio, ma che bello. E poi loro volevano baciare le mie perché avevo in mano la corona, no? Che bello. Pensate un po', i fedeli e gli amanti della Madonna baciano le dita che contano le Ave Marie, che bello. Allora, Anna, dice Claudio, mamma mia.
Sono qua che ascolto e assento.
È da ridere proprio. Meglio ridere che piangere, perché c'è da piangere in realtà. Però è anche per dimostrare che quelli che dicono ste cose non è che sono degli musoniti, degli ingrugniti, delle persone così. Anzi, cioè, mostrano mostrano quanto siamo sciocchi, no? La nostra serietà è ridicola, assai ridicola. Canterò in eterno l'amore di Dio, questo auguro a voi e voi auguratelo a me. Cioè, che bello pensare, sentite un po', canterò in eterno l'amore del Signore. Ma sai che bello, andare in paradiso per tutta l'eternità, cantare in eterno l'amore del Signore, che questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue, mamma mia, Gesù si fa mangiare d'amore, no? E noi ancora non siamo innamorati, a parole sì, quante parole, poi i fatti sono un po' diversi, eh. Canterò in eterno l'amore del Signore, leggilo tu Valanna.
Che bello, che augurio, ah. Stupendo, davvero, bellissimo, sì. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
Pensa Anna, mi fermo all'ultimo. Cioè, beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà Signore alla luce del tuo volto. Va bene, le ultime notizie hai sentito, il Corriere della Sera dice che in Italia praticamente qua calano sempre di più quelli che vanno a messa. E nonostante le ovazioni, le simpatie, non funziona niente. Pensate un po', le chiese, sapete quali chiese sono piene? Quelle dove si celebra la Santa Messa non tra chitarre e mandolini, ma dove, diciamo, la Messa è una cosa seria, veramente, no? E lì non c'è posto per entrare, pensate un po'. È tutto pieno, e vedere le signore col velo nero in testa, gli uomini vestiti da festa, devoti, vestiti bene, vero? E in ginocchio, mani giunte, tante, insomma, ecco, comunione in ginocchio, cioè si capisce che lì, in quella chiesa, si sta celebrando qualcosa di molto sacro. Sì, sì, lo capiscono tutti. Uno che non crede entra lì e dice, ma cosa c'è qua dentro? Tutta questa gente così seria, così devota, ma cosa c'è? Qui si celebra la Santa Messa in sacrificio di nostro Signore, ecco, in memoria. Ecco, allora, io l'ho sentito dire da persone che, diciamo, non è che sono chissà quanti o quali buoni cristiani, e entrati là hanno detto, ma posso stare anch'io dentro qui? Perché veramente mi sento fuori posto, cioè mi vergogno di stare qua in mezzo a questa gente così devota. Io ho mai visto una cosa del genere, mi dicono, né? Dico, guarda, il Signore te l'ha fatta vedere perché tu stai apprezzando una cosa fatta come si deve, e che naturalmente un po' alla volta, a forza di togliere, di mettere, di sconvolgere tutto, è diventata un qualche cosa che non ha più il senso che dovrebbe avere. E allora state saldi nella fede e andate avanti. Anna, chiediamo la pausa musicale adesso,
certo,
vero?
Sì, sì, certamente. Uh-huh. Li sentiamo per un breve momento.
Sì.
E proseguiamo poi con la meditazione, sì, 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 del Santo Vangelo,
sì, a,
certo.
A tra poco allora.
Grazie, Ave Maria.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, meditazione, eccetera. Pensa, Anna, che ho guardato l'orologio, questo orologio qui c'ha anche quella finestrella dove ti segna anche il giorno, no? E ho notato, ma è fermo già da qualche mese, è fermo sul 29. Giorno 29, dico, ma guarda che strano, diciamo che è la festa di San Michele sempre il 29, no? Ma dico, ma non poteva fermarsi, non so, il 28 o il 27 o il 30, no? Niente. E allora sono andato dall'orologiaio, dico, guardi, si è fermato, ma dice, guardi, a parte che oggi no, tutti hanno il cellulare, per cui diciamo al giorno lo si sa comunque, no? Ma lì ci sarebbe da smontare tutto, e insomma è anche un buon orologio di per sé, ma dice, guardi, io lo lascerei stare perché spende soltanto soldi, tanto non ne fa niente, no? Però è interessante, si è fermato sul 29, ma tu pensa un po'.
Ma guarda, quindi quando lo osservi pensi a San Michele.
A San Michele, no? Perché San Michele
corre a lui, sì, ma pensa.
Ah sì, sì. Ma che continua. Bello. Lui continua a pensare a me perché
certo.
Anch'io porto quel nome lì, allora come è un mio protettore, io ho bisogno di tanti protettori perché sono, diciamo, Claudi, di santi Claudi ce ne
tanti,
sono tanti,
sì,
no?
Sì, sì.
Allora, poi c'ho San Michele e Sant'Espedito pure, no? Allora, ne avessi, chissà perché, sapete perché? Perché il Signore, vedendo questo selvatico Claudio, dice, devo dargli tanti di quei domatori, perché non è mica facile quello lì tenerlo a bada, no? Per cui questo è il significato, che ho così tanti santi protettori, perché si vede che uno non bastava.
Addirittura. Una sì, dolce sì. Costrizione, invece, una
sì,
dolce
sì.
Costrizione fatta con generosità, sì, sì. Sì, sì. Da parte di qualcuno lassù, va bene. Allora, posso leggere il Vangelo,
sì,
Claudio?
Sì, il Vangelo, sì, 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 sì. Tu sei ben fornita?
Sì, discretamente, sì, sì.
Discretamente, sì.
Non eccessivamente.
Dondolindo, caro. Dobbiamo decidere di andare in paradiso, ma anche per conoscere poi tutti i santi, ma anche Dondolindo, perché ci ha accompagnato lungo questo arco della nostra vita, questo Dondolindo. Appena arriveremo là, chiaramente ringrazieremo tutti, ma andremo anche a ringraziare Don Dolindo, che ci ha sempre illuminati, condotti, aiutati, eccetera, eccetera.
Ci ha, ecco, per quanto mi riguarda, anche aiutati proprio a capire, a
sì.
Crescere nell'amore, proprio a comprendere le scritture, ma quanto gli siamo debitori, almeno io parlo di me personalmente,
no,
proprio per
l'ignoranza. Tutti.
Sì, 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 veramente.
Lui ha ricevuto riconoscimenti, elogi da cardinali, vescovi, da tutti quanti, perché ammettevano tutti quanti che aveva un lume. Poi Padre Pio che ha detto, non vi perdete una parola. Va bene, allora a te la parola.
Eccomi, allora, nell'ultima apparizione, Gesù risorto conferisce la missione dell'evangelizzazione agli undici. La salvezza delle anime quindi dipende dal loro ministero, perché solo chi riceverà il battesimo potrà conseguire i beni eterni del paradiso. Grande è dunque la responsabilità degli apostoli. La missionarietà del cristiano non ha confini, perché tutti i popoli sono chiamati a conoscere la vera fede. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo. Gli apostoli mandati da Gesù ad evangelizzare il mondo. Mentre i sacerdoti, gli scribi, i farisei cercavano con la più stupida calunnia di impedire il propagarsi della buona novella, Gesù Cristo, con la sua divina autorità, investiva gli apostoli della loro missione e solennemente li mandava ad annunziare la verità a tutte le genti di buona volontà, battezzandole nel nome della Santissima Trinità ed incorporandole al suo corpo mistico. Egli, mandandoli, non li fece ministri di una vana eloquenza, ma ordinò loro di istruire le genti e di insegnare ad osservare tutto ciò che aveva loro comandato. La predicazione evangelica è perciò eminentemente didascalica e non può perdersi in vane parlate, che servirebbero più a magnificare l'oratore che a dilatare il regno di Dio. L'esposizione delle verità, del resto, è l'eloquenza più bella che possa desiderarsi, poiché è luce che illumina la mente ed è calore che riscalda il cuore e la vita. L'oratoria non è mai apostolato, anzi, molte volte diventa vera causa dell'ignoranza che affligge l'anima cristiana. Bisogna darle definitivamente il bando e ritornare alle forme di omelia e di catechesi che avevano le prediche nella Chiesa primitiva. Mandando gli apostoli in tutto il mondo, Gesù Cristo fece ad essi e dai fedeli di tutti i secoli la consolante promessa di essere con la Chiesa e con loro fino alla consumazione dei secoli. Egli, difatti, è con noi, vivo e vero, nella Santissima Eucaristia. San Marco ricapitola in pochi versetti gli avvenimenti che si verificarono dopo la risurrezione, perché erano molto noti in mezzo ai fedeli, ai quali prima di tutto annunziavano, predicando il Vangelo, in conferma della fede. Egli accenna all'apparizione fatta a Maria Maddalena, a quella che ebbero i discepoli di Emmaus e a quella che ebbero gli apostoli, e conclude ricordando la missione che Gesù diede loro e la sua ascensione al cielo. Ma in questi pochi accenni quante mirabili scene sono sintetizzate, quante delicatezze del cuore adorabile di Gesù. E bisogna pur dirlo, quante ingratitudini da parte dei suoi discepoli. La morte dolorosa di Gesù li aveva disorientati ed essi avevano perduto talmente la fede nel suo trionfo da credere impossibile la risurrezione. Credettero visionarie le pie donne tornate dal sepolcro e stentarono a credere persino quando Gesù medesimo apparve ad essi. Anzi, le stesse testimonianze della risurrezione disorientarono talmente due di loro che pensarono di ritornarsene al loro villaggio di Emmaus, non avendo più speranza alcuna nelle promesse del Maestro Divino. È doloroso il pensare tutto questo, ed è più doloroso il constatare che il cuore umano è sempre duro di fronte alle amorose espansioni del Signore. Si crede facilmente ai disseminatori di errori e di stoltezze e si è titubanti sempre innanzi allo splendore dell'eterna verità. Eppure la fede è confermata da tali innumerevoli argomenti di luce che bisogna essere ciechi per non vederne l'importanza e la realtà. Non crediamo a favole più o meno dotte, crediamo alla verità e camminiamo nella nostra povera valle alla luce degli eterni splendori. La nostra fede ci fa cacciare veramente i demoni che infestano la vita presente, ci fa parlare il linguaggio del cielo, ci fa vincere i vizi che come serpenti ci insidiano, ci libera dal veleno del male e ci rende forti e sani nelle vie del nostro pellegrinaggio. Credendo, noi abbiamo come meta gloriosa il cielo, dove Gesù Cristo è asceso per prepararci la dimora dell'eterna felicità. Non siamo dunque duri di cuore e ripetiamo spesso il nostro atto di fede al Signore per essergli fedeli e vincere il mondo. L'evangelizzazione delle nazioni non è terminata. Continua e continuerà fino al termine dei secoli. Abbiamo tutti il dovere di cooperarvi con la preghiera e con l'azione, affinché il regno di Gesù Cristo si dilati e si formi di tutte le genti in un solo vile sotto un solo pastore. Ogni anima cristiana deve preoccuparsi della salvezza delle altre, giacché è inconcepibile un cristiano ristretto nel suo egoismo. Il mondo è duro di cuore e non presta fede a quelli che attestano la verità. Ma noi dobbiamo vincere la sua durezza con la nostra fede e la nostra carità. Non basta per noi una fede superficiale, fatta più di una certa condiscendenza ad una tradizione nazionale o familiare, anziché di profonda convinzione e adesione a Dio che si rivela, che ci illumina e ci guida. Occorre una fede piena, capace di manifestazioni grandi e potenti e di frutti miracolosi di grazia. Gesù Cristo enumerò alcuni miracoli esterni che sarebbero stati segni della fede viva: cacciare i demoni, parlare nuove lingue, prendere in mano i serpenti ed in generale trattare anche con gli animali nocivi senza averne danno, senza essere immuni dai veleni e guarire gli infermi. Questi miracoli avvennero veramente nei primi tempi della Chiesa ed avvengono nelle missioni per conferma della verità anche oggi. Ma quando non c'è bisogno di questi segni impressionanti, la nostra fede deve essere così grande da produrli spiritualmente in noi e negli altri. La nostra fede deve essere piena e tale da ripudiare ogni suggestione diabolica. Demoni sono gli insidiatori della fede, demoni i falsi profeti, i falsi filosofi e i creatori di ideologie anticristiane. Ora, questi demoni dobbiamo avere la forza di cacciarli, e se non lo facciamo è segno che crediamo poco. Il mondo ha un linguaggio ignobile e nella migliore ipotesi tutto naturale e ristretto nella materia. Noi dobbiamo parlare la lingua del cielo e mostrare nelle parole più comuni della vita la nostra spiritualità. Non possiamo appartarci dal mondo nel quale viviamo, ma dobbiamo passarvi senza riceverne il nocumento, come chi maneggia i serpenti e non ne è morso, beve il veleno e non ne riceve danno. Il mondo è pieno di infermità corporali e spirituali e noi dobbiamo curarle con la nostra stessa fede che sboccia nella carità. Una fede senza carità è una fede paralitica o morta. I miracoli non sono solo quelli che fanno i santi per dono gratuito di Dio, ma sono anche quelli della carità. Un cuore che si espande per amore di Dio, che consola, che soccorre, che muta un'anima abbruttita in un fiore del campo di Dio ed un corpo dolorante in un'oasi di pace e di conforto, mostra in sé una grande fecondità di fede e glorifica la verità anche innanzi ai miscredenti. Il regno di Gesù Cristo non si limita a questo mondo, perché questo mondo si dissolverà nella catastrofe finale. Dobbiamo lavorare quindi non tanto per un trionfo politico della sua Chiesa, quanto per il suo totalitario trionfo sulle anime. Non può seguire il re trionfale chi non segue prima sulla via del Calvario Gesù Cristo. Dal Calvario può passare il trionfo della risurrezione e dell'eterna vita. Questa è la sua via, questa è la sua meta. Alimentato dall'Eucaristia, pane dei forti, sostenuto dalla potenza di Dio, chi che non permette mai all'inferno di prevalere contro la Chiesa, fiera del suo re, dominatore dei dominanti, deve procedere per la sua via, anche tra le agonie dell'anima, gli abbandoni, i rinnegamenti, i tradimenti e le persecuzioni. Non può aspettarsi altro retaggio su questo mondo, perché essa si identifica con la Chiesa, come diceva il Papa Pio XI. Non ascolterà altro grido fra le aberrazioni delle moderne nazioni che questo: crucificator. Potrà avere dei momenti di sosta, ma non avrà mai momenti di terreno trionfo, perché essa raccoglie non gli allori del mondo, ma le anime, e le raccoglie per donarle a Dio. Vedrà i delinquenti preposti a lei, anzi li vede già. Vedrà concessa la libertà illimitata ai Barabba del mondo, e si vedrà sempre sospettata e vigilata, come se rappresentasse un pericolo. Si vedrà flagellata nei suoi membri e coronata di spine. Si vedrà immobilizzata nella crocifissione di tutte le sue attività. Si vedrà ridotta, spoglia di ogni suo bene temporale, fino all'abisso della morte e del sepolcro. Ma risorgerà sempre. E a somiglianza di Gesù Cristo spezzerà i vincoli della morte. E sarà sempre araldo. Araldo del regno di Dio fino al giorno nel quale la Gerusalemme peregrinante diverrà la Gerusalemme trionfante. Venga il tuo regno, Gesù, e da un capo all'altro del mondo rifulga la tua gloria. Ti chiamiamo con tutte le forze dell'anima, perché siamo stanchi di questo mondo scellerato che non conosce più limiti nei suoi delitti. Vieni. Su questa immane tempesta tu solo puoi levarti ed imporre la pace, la tua pace, perché qualunque altra pace è solo un armistizio di guerra. Vieni, la Chiesa, la tua sposa, chiama a gran voce nella sua preghiera liturgica, e tu non puoi non ascoltarla. Chiama le pecorelle smarrite nell'unico tuo ovile. Prendi nelle tue mani l'incastro amoroso, guidale i pascoli sempre ubertosi e sempre freschi nella tua Chiesa. Vieni, prepara la tua mensa eucaristica alle anime affamate e manda gli angeli tuoi ed i tuoi servi fedeli a forzare le anime restie. Spingile ad entrare. Vieni, donaci il latte del tuo amore, affinché siamo saziati di te e ti seguiamo fino ai pascoli eterni. Vieni da grande trionfatore, trionfando nel tuo dolcissimo amore, e la terra, esilio penoso, si muterà in un'oasi di pace. O Re divino, che scendesti sui cieli nel trionfo della tua vittoria, vieni a liberarsi dalla confusione delle apostasie che credono di avanzare trionfanti. Arrestale con mano potente, stritola i loro idoli, rovescia i loro altari, spegni i loro fuochi, dissipa le loro infami ribagioni. Avanzati, procedi, regna, tu solo, o re della gloria. Amen. C'è tempo anche per il fioretto, vedo, sì?
Sì, c'è tempo, c'è tempo.
C'è tempo, c'è tempo.
Ma sai, ti fa mancare il fiato? Dunque, Don Dolindo, dunque, come poteva dire queste cose che sembrava, fosse, sembra che sia vivo adesso e le citi una per una? Come mi ha fatto impressione, noi vogliamo liberi i Barabba e a morte Gesù Cristo. Difatti, chi è libero adesso? Noi abbiamo un, diciamo, uno zittito e un libero. Questo è accaduto, sono cose che bisogna avere gli occhi un po' particolari per vederle, per capirle, ma non sono liberi Barabba. Le leggi non sono a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Tutte queste schifezze che continuamente si propongono, ci propinano, eccetera, eccetera.
Moltiplicano proprio.
Dunque, cosa vuol dire? Che vogliamo libero Barabba e che muoia Gesù Cristo. Siccome Gesù Cristo, noi pensiamo soltanto al Gesù che si vede, insomma, come uomo, come Dio, lo vediamo crocifisso, lo vediamo. Ma Gesù dice, io sono via, verità e vita. Ora, quando tu insegni vie diverse da Gesù Cristo, tu condanni a morte Gesù Cristo che è via. E con che modo sottile si sta facendo? Quante vie si vogliono insegnare? Una ce n'è, Gesù Cristo. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Vedi, via d'amore, una via. Gesù Cristo è via. Gesù Cristo è verità. Quando tu insegni cose che non sono vere, tu condanni a morte Gesù Cristo, verità, e vuoi libero Barabba, ladro di verità. E questo continua a succedere tranquillamente, ma la gente applaude, canta, non si rende conto, perché quando uno perde la fede queste cose non le può capire. No? Io sono vita, bene, abbiamo la vita dell'anima, ma è vita comunque. Noi abbiamo condannato a morte i bambini prima che nascano. Per cui ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me, e ogni volta che ammazzate uno di questi piccoli, ecco, nel nome di Barabba, è vero, condannate a morte me. Qui pensa quanti modi ci sono per condannare Gesù Cristo, via, verità e vita, e come si fa a dare libertà a Barabba. Questo continua a succedere, ma siccome quando l'uomo perde la fede queste cose non le capisce, perché ha la testa nelle cose di questo mondo, non può capire le cose del cielo, non può capire le cose spirituali, uno che soltanto pensa la carne. Lungi da me, Satana, tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito. Ma sai quanti ne dovrebbe cacciare oggi Gesù Cristo di persone che pensano secondo la carne e non secondo lo spirito? Chi li conta? Chi li può contare? Ma questi sono anche in chiesa, mica che stanno fuori. Per cui si condanna a morte. E libero Barabba. Più libero di così, dico, cosa vuol fare ancora Barabba? Vediamo un po'. È vero, questo è assassino, ladro, delinquente, libero, vedete oggigiorno, no? La libertà viene data a tutte queste cose qua. E se c'è uno che si comporta bene fa la brutta fine, è perseguitato, è strapazzato. Allora, ma per capire il perché succede questo, tu devi conoscere la Sacra Scrittura e dire, ah, vedi? che Gesù Cristo ha detto: chi vuol seguire me rinneghi il suo modo di pensare secondo la carne, prenda la sua croce e mi segua. E dove lo devi seguire? E dove è passato lui? Lui è stato condannato a morte? Stai tranquillo che se tu sei un cristiano, sei un cristiano fino in fondo, tu sarai guardato come uno, e sarebbe bene che non circolasse neanche tra i banchi della Chiesa, perché sei un sovversivo, sei uno che non gli sta bene niente di quello che viene proposto, per cui sei un eretico, hai capito? Cioè, gli eretici danno dell'eretico a chi non vuole essere eretico, ma è chiaro, a morte Gesù Cristo è libero Barabba, chiaro, più chiaro di così, però diciamo, bisogna capirle queste cose, cioè ci vuole la grazia di capirle, no, se no sembrano fantasie, no? Dice, ah, ma a Gesù è successo questo, ma Gesù continua a succedergli questo, quelli che vivono di Cristo, così vivono la loro vita. Allora, Anna, che tu hai il tuo bel fioretto, vorrei dire che questa sera c'è la tavola rotonda, sì, che sarà molto interessante,
sì,
e poi e dico, e poi queste trasmissioni che magari uno le sente oggi oppure non le ha sentite, sappiate che si possono riascoltare, che sia, sono sul sito sia della radio che della, del sito di stellamattutina.eu, c'è dentro un sacco di preghiere, novene, c'è dentro di tutto, c'è veramente da occupare il tempo per le cose di lassù e tralasciare, ecco, le cose che non servono per la nostra salvezza, per dare gloria,
per la nostra santità, certamente. Allora, ardente carità per la gioventù. San Giovanni Pia Marta, che è morto nel 1913, sacerdote e fondatore, nacque a Brescia il 26 novembre 1841, da una famiglia di umili condizioni. Nonostante diverse difficoltà, riuscì a frequentare il seminario diocesano. Il 24 dicembre 1865 fu ordinato sacerdote. In seguito svolse per ben 13 anni un intenso apostolato tra i giovani, ottenendo risultati ammirabili e rispetto dei suoi ragazzi dell'oratorio. Vedendo la miseria spirituale e l'abbandono della fede di tanti giovani che si recavano nella città per motivi di lavoro, pensò di fondare un'istituzione che si preoccupasse di fornire loro delle competenze tecniche in un ambiente sano e religioso. Nacque così nel 1886 sul colle di Santa Giulia, con la collaborazione di un altro zelante sacerdote, Pietro Capretti, l'Istituto Artigianelli, che fu messo sotto la protezione dei due santi della gioventù, San Filippo Neri e San Luigi Gonzaga. L'Artigianelli crebbe sempre più col moltiplicarsi dei fabbricati e dei laboratori, dove i giovani ricevevano una buona preparazione tecnica, supportata dalla perfezione di macchinari e dalla competenza degli istruttori. Nel 1902 padre Pia Marta fondò anche la Pia Società, formata da sacerdoti, chierici e fratelli che, vivendo in comunità, si occupavano dell'educazione e dell'istruzione dei giovani. Qualche anno più tardi fondò anche una congregazione religiosa, le Povere Serve della Sacra Famiglia di Nazareth, che costituì la sezione femminile dell'opera. Quando nel gennaio 1910 si riprese dal primo attacco della malattia che lo avrebbe condotto di lì a pochi mesi alla morte, volle sistemare tutte le faccende e poi operò un progressivo distacco da tutte le cose del mondo. Dopo un secondo attacco improvviso, il 25 aprile, la sua bell'anima ardente di carità raggiunse il cielo. San Giovanni Pia Marta è stato elevato agli onori degli altari da Papa Benedetto XVI il 21 ottobre 2012. Proposito, recitare un Santo Rosario per tutti i giovani. Oh, sì, ne hanno bisogno, sì. Bene.
Anche due magari.
Sì.
Che ma a quel tempo ne bastava uno, adesso certo. Ce ne vogliono due, tre, anzi.
Sì.
Deve continuare a pregare, perché sono poverini, i ragazzi di oggi sono combattuti dal cielo, non dal cielo diciamo spirituale, ma dal cielo dove noi siamo avvolti da spiriti e non da corpi materiali, no? Dice, sono gli spiriti, i demoni sono. E pensa, quando prima si ricordi che diceva tutti quelli che insegnano e che allontanano dalla verità, ci sono dei demoni, bisogna cacciare i demoni, tu fa conto oggigiorno che noi non ci accorgiamo neanche chi sono i demoni che ci allontanano dalla verità. Poveri noi. Devi sapere che mi sembra che sia ad Urbino, c'è un affresco dove è rappresentato l'anticristo ed è impressionante perché ha avuto un'ispirazione quello lì, non so, l'artista non mi ricordo più chi è. Allora tu vedi, no, davanti c'è il volto di Cristo, cioè c'è Gesù, diciamo quello che vediamo insomma anche nelle raffigurazioni, no? Gesù con la sua tunica eccetera eccetera, no? Ma dietro c'è il demonio e praticamente le braccia del demonio sono quelle dell'anticristo. In pratica tu vedi una immagine che rappresenta Cristo, però dietro c'è il demonio e sono le sue mani che operano. È veramente illuminante anche, ecco, questa immagine, credo sia nel Duomo di Urbino. È interessante. Bene, salutiamo tutti, ancora facciamo auguri a tutti coloro che portano il nome di Marco.
Marco,
pensate un po', io scherzando, cioè quelli che hanno il nome Marco, dico adesso tu hai perso il nome, dico perché adesso ti chiami Euro. I tedeschi avevano Marco, no? Marco tedesco, adesso dico ti chiami Euro adesso, ridevano così perché qua cambia tutto, ragazzi, anche... Bene, santa giornata a tutti, a questa sera allora l'appuntamento,
certo,
Ave Maria.
Grazie, santa giornata Ave Maria.